Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Settima puntata.
Capitolo terzo. Knorke. La stagione artistica continuò il suo corso e per il Künstlertheater di Amburgo non fu certamente una stagione negativa. Oscar H. Kröge era stato ingiusto quando aveva sostenuto che Öfgen, con i suoi 1000 marchi al mese, era strapagato. Senza di lui come attore e regista, quella istituzione non sarebbe potuta sussistere. La mole di lavoro che riusciva a svolgere era enorme, era tanto instancabile quanto pieno di idee. Sapeva interpretare qualsiasi tipo di parte, recitava in ruoli sia di giovane che di vecchio. Non solo la gelosia di Miklas era quindi giustificata, ma anche quella di Petersen e persino quella di Otto Ulrichs avrebbero potuto esserlo. Quest'ultimo, però, aveva cose ben più serie di cui occuparsi e prendeva le borghesi attività di teatro piuttosto alla leggera. Öfgen conquistava i cuori infantili nel ruolo del principe simpatico e bello in un racconto di Natale. Le signore lo trovavano irresistibile nelle commedie brillanti di autori francesi o in quelle di Oscar Wilde. La parte del pubblico amburghese che si interessava di letteratura discuteva sulle sue prestazioni in Risveglio di primavera, sulla sua interpretazione del personaggio dell'avvocato nel Sogno di Strindberg o di Leons in Leons Elena di Büchner. Sapeva essere elegante ma anche tragico. Aveva il sorriso da carogna ma anche il tratto sofferente alle tempie. Affascinava col suo esprit esuberante, si imponeva con il mento eretto e imperioso, il secco tono di comando e i gesti fieri e insieme nervosi. Commuoveva con l'umiltà, lo sguardo errante e smarrito, con una specie di dolce turbamento estraneo al mondo. Era bonario o malvagio, arrogante o mansueto, risoluto o insicuro, proprio secondo le esigenze del copione. In Intrigo e amore di Schiller impersonava sia il maggiore Ferdinando sia il segretario Wurm, l'amante esaltato e l'intrigante privo di scrupoli. Tutto questo pur non avendo alcun bisogno di dimostrare in modo tanto evidente la sua capacità di trasformazione, che peraltro nessuno pensava di mettere in dubbio. Al mattino partecipava alle prove dell'Amleto, il pomeriggio a quelle di una farsa come Mizze sa far tutto. La farsa andò in scena con grande successo la sera di San Silvestro e Schmitz non poté che rallegrarsene. L'Amleto invece fece andare su tutte le furie Kröge, che ancora durante la prova generale tentò di proibirne la rappresentazione. «Una simile porcheria non si è mai vista sul mio palcoscenico», sosteneva indignato il vecchio pioniere del teatro d'avanguardia. «Amleto non lo si può prendere così alla leggera, come si trattasse di un'opera d'effetto». Ma Öfgen conosceva soltanto le sue ragioni. Fece grande impressione nel suo costume nero e abbottonato fino in alto, gli occhi misteriosi e un po' strabici e il pallido volto sofferente. La stampa confermò il giorno seguente che si era trattato di una rappresentazione interessante, forse non curata eccessivamente, un poco improvvisata, tuttavia non priva di momenti di emozione. Angelica era riuscita a farsi affidare la parte di Ofelia e a ogni prova si era sciolta in lacrime, mentre alla prima disperati singhiozzi quasi le avevano impedito di entrare in scena. Alcuni esperti constatarono del resto che la sua interpretazione era stata decisamente la migliore in quella discutibile messa in scena. Öfgen lavorava 16 ore al giorno e aveva un collasso nervoso almeno una volta alla settimana. Quelle crisi si manifestavano sempre in maniera violenta e mai allo stesso modo. Una volta cadde a terra in preda a mute convulsioni, la volta successiva rimase invece in piedi, ma si mise a urlare orribilmente e senza interruzione per ben 5 minuti. In un'altra occasione poi, durante le prove, dichiarò, provocando un senso di generale stupore, di non riuscire ad aprire più le mascelle. Un crampo improvviso e terribile non gli permetteva di emettere più che un mormorio, fenomeno questo che si rivelò del resto corrispondente a verità. prima dello spettacolo della sera, si fece massaggiare nel camerino da Böck, che ancora non aveva riavuto i suoi 7,50 marche, la parte inferiore del volto, gemendo e sospirando sempre a denti stretti. Ma solo un quarto d'ora più tardi, sulla scena, le mascelle gli obbedivano come mai prima. Un giorno in cui la principessa Tebab lo piantò in asso, Hendrik pianse, urlò e fu preso di nuovo dalle convulsioni. La compagnia fece ala intorno a lui e fu costretta ad assistere attonita e intimorita, sebbene fosse ormai abituata ad ogni specie d'eccesso, a quella crisi spaventosa che si risolse quando la signora von Herzfeld si decise a gettare dell'acqua in faccia all'attore in preda al delirio. In verità, non succedeva molto spesso che Juliette divenisse per il suo amico motivo di tanta disperazione. Si presentava in genere all'ora stabilita in casa sua e faceva esattamente quanto lui si aspettava da lei. Da quegli estenuanti ma divertenti pomeriggi usciva rinvigorito e ristorato, più ricco di ispirazione, autoritario e tenace. A Juliette soleva dire che l'amava, che era per lui il centro della sua esistenza e, a volte, finiva persino per credere a quello che diceva. Non espiava forse, al cospetto della sua venere nera, ogni sua ambizione? Non umiliava davanti a lei la sua vanità? Non l'amava veramente? Poteva accadere che pensasse proprio a questo, tornando di notte dall'HK. In quelle occasioni diceva a se stesso: «Sì, io l'amo, questo è certo». E proprio allora, un'altra voce, quella della coscienza, si rendeva percettibile. «Perché menti a te stesso?» diceva. Poi però riusciva a farla tacere. Quella voce che saliva dal profondo veniva ridotta al silenzio. A Hendrik era concesso credere di saper amare. La piccola Angelica soffriva. Öfgen non se ne curava affatto. La signora von Herzfeld soffriva ed egli la pagava intrattenendo con lei conversazioni intellettuali. Rolf Bonetti soffriva a causa della piccola Angelica che, malgrado la corte spietata che lui le faceva, rimaneva insensibile alle sue attenzioni. Il giovane bel innamorato si dovette infine consolare con Rachel Morenwitz. Lo fece controvoglia, senza riuscire a far sparire dal suo volto la caratteristica smorfia di disgusto. Hans Miklas si consumava nell'odio. Faceva la fame quando la Efoy non gli regalava panini imburrati e insultava insieme con i suoi compagni di fede, i marxisti, gli ebrei e i servi degli ebrei. Si sottoponeva ad allenamenti snervanti, non si vedeva segnare che misere particine, mentre sotto gli zigomi le incavature nere e profonde si accentuavano sempre di più. Anche Otto Ulrichs trascorreva molto del suo tempo con i suoi compagni di fede e proprio davanti a loro si vergognava per i continui rinvii della data di inaugurazione del teatro rivoluzionario, visto che ogni settimana Öfgen sapeva trovare una nuova scusa. Accadeva spesso che Ulrichs, dopo le prove, prendesse l'amico in disparte per scongiurarlo: «Hendrik, quando cominciamo?» Öfgen iniziava allora a parlare appassionatamente e in fretta della detestabilità del capitalismo, del teatro come strumento di lotta, della necessità di un'azione artistico-politica vigorosa e ponderata e infine prometteva di dare avvio alle prove del teatro rivoluzionario senz'altro subito dopo la prima di Mizze Savartutto. La suggestiva recita di San Silvestro andò in scena. A questa seguirono molte altre. La stagione volgeva ormai al termine, era quasi conclusa. Del teatro rivoluzionario non rimaneva altro che l'elegante carta da lettere intestata, sulla quale Öfgen intesseva una corrispondenza copiosa e concitata con importanti autori di idee socialisteggianti. Quando Otto Ulrichs fece un nuovo e insistente tentativo presso di lui, Hendrik gli rispose che, per un susseguirsi di fatali coincidenze, la stagione in corso era ormai troppo avanzata. Si rendeva perciò necessario attendere fino al prossimo autunno. Questa volta però Ulrichs si fece scuro in volto. Hendrik, comunque, cinse con il braccio le spalle dell'amico e compagno e gli parlò con quella sua voce irresistibile che, cantilenante e tremula dapprima, si faceva poi tagliente e incisiva nel fustigare la decadenza morale della borghesia e celebrare la solidarietà internazionale del proletariato. Ulrich si mostrò disposto a una riconciliazione con l'amico e i due si lasciarono con una stretta di mano. In quel periodo si stava preparando l'ultima novità del cartellone, la commedia Knorke di Theophil Mörder, in cui Öfgen sarebbe comparso nel ruolo del protagonista. I drammi a sfondo sociale di Mörder godevano a quel tempo di grande popolarità. Tutti i conoscitori ne apprezzavano lo stile estremamente personale, l'infallibile efficacia scenica e l'implacabile malizia intellettuale. Alla prima di Knorke sarebbero certamente affluiti molti critici berlinesi. Del resto, ci si aspettava di vedere intervenire anche l'autore. La qualcosa non mancava di provocare nervosismi, tenendosi Mörder in altissima considerazione ed essendo note la sua insolenza e la sua inclinazione a far nascere da un non nulla dispute violente e prolungate. Nonostante una certa apprensione, Öfgen si rallegrava però dell'arrivo del celebre drammaturgo e nutriva ben pochi dubbi sul fatto che quell'uomo, esperto e illuminato, avrebbe saputo apprezzare adeguatamente la sua interpretazione. «In Knorke devo riuscire ad ogni costo», giurò Hendrik a se stesso. Per potersi dedicare esclusivamente alla preparazione della sua parte, lasciò in quel caso la regia al direttore Kröge, un conoscitore esperto dell'opera di Theophil Mörder. Knorke faceva parte di un ciclo di drammi satirici che descrivevano e denigravano la borghesia tedesca ai tempi di Guglielmo II. Eroe della commedia era un arrampicatore sociale che, grazie al danaro guadagnato cinicamente, all'irruenza tipica della sua natura e a un'intelligenza priva di scrupoli, abietta e decisa, era riuscito a conquistare potere e influenza nelle più alte sfere. Knorke era grottesco, ma faceva grande effetto. Rappresentava il tipo del borghese venuto su dal niente, pieno di vitalità ma completamente estraneo alla vita dello spirito. Öfgen si ripromise di recitare quella parte in modo superbo. A quel personaggio lo accomunavano le stesse note spregiudicate e taglienti e a tratti anche l'insicurezza, quasi toccante. Ne aveva tutte le caratteristiche. La grandezza incerta, ma in un primo momento accattivante dell'andatura e dei gesti, la retorica volgare, sinistramente acuta, di chi non rinuncia a nulla pur di fare carriera. L'espressione livida, fissa, quasi eroica di un uomo posseduto dal demone dell'ambizione e persino lo sguardo terrorizzato di chi contempla la propria ascesa fin troppo vertiginosa e quasi prevede una caduta altrettanto rapida. Non v'era dubbio, Öfgen era destinato a fare sensazione in quella parte. Il ruolo della sua partner, la compagna di Knorke, un personaggio non meno privo di scrupoli di lui, ma solo più vulnerabile perché innamorata e dello stesso Knorke per giunta, veniva interpretato da una giovane ragazza che Theophil Mörder in persona aveva caldamente raccomandato con lettere di presentazione energiche e quasi colleriche. Nicoletta von Niebuhr vantava ben poca esperienza in campo teatrale, avendo recitato molto di rado e per di più in piccole città di provincia, era tuttavia molto sicura di sé e capace di incutere soggezione. Con espressioni sfrontate, Mörder aveva minacciato Kröge di far scoppiare un terribile scandalo se la direzione del Künstlertheater non si fosse decisa ad affidare alla signorina von Niebuhr una parte di notevole importanza. Kröge, intimidito e messo a disagio dal tono minatorio del drammaturgo, ingaggiò Nicoletta von Niebuhr nel Knorke a titolo di prova. Nicoletta arrivò con numerose valigie di vernice rossa, un cappello da uomo nero a falda larga e un impermeabile rosso fuoco. Aveva un grande naso arcuato e sotto la fronte alta e spaziosa brillanti occhi da gatta. Tutti s'accorsero immediatamente che aveva una personalità spiccata. La Motz lo constatò nell'HK con voce emozionata e rispettosa e nessuno osò contraddirla, neppure Rachel Morenwitz, malgrado non gioisse troppo della presenza della nuova arrivata. Anche Nicoletta, infatti, era indubbiamente una giovane demoniaca e non aveva certo bisogno di monocolo e bocchino per dimostrarlo al mondo intero. Rolf Bonetti e Petersen si misero a discutere se Nicoletta potesse essere definita bella. L'entusiasta Petersen la trovava semplicemente affascinante. Bonetti, cauto intenditore, non le accordava che la qualifica di interessante. Con un naso simile non la si può certo dire bella, affermò con un certo disprezzo. Ma gli occhi sono straordinari, disse Petersen, estasiato, guardandosi intorno con aria circospetta nel timore che la Motz fosse nei paraggi. E che portamento! Maestoso, si potrebbe quasi dire. Fuori Nicoletta passava proprio in quell'attimo a braccetto di Öfgen. E a nessuno la cosa sfuggì. La sua testa dal naso ardito, lo sguardo sfavillante e la fronte ampia rassomigliava a quella di un giovane del Rinascimento. Fu la signora von Herzfeld a rimarcarlo con amara sagacia, seguendo con occhi gelosi la coppia. Nicoletta incedeva, altera. Le labbra dal taglio netto e dal rossetto di una tonalità vivissima articolavano ogni parola con precisione tagliente. Ogni frase aveva un suono scandito. Lanciava in avanti le vocali che riecheggiavano nitide e piatte mentre non un'unica consonante sembrava andare perduta. Il fiore della retorica più banale si trasformava in un trionfo di tecnica della dizione. Con zelo demoniaco, Nicoletta andava affermando in quel mentre di essere ambiziosa e, se necessario, anche intrigante. «Naturalmente, mio caro», diceva in tono deciso a Öfgen, che conosceva da un paio d'ore appena. «Tutti vogliamo farci strada. Bisogna lavorare di gomiti». Hendrik, che la scrutava di soppiatto, si domandava se l'atteggiamento della donna fosse spontaneo o se questa non avesse semplicemente assunto una posa. Era difficile capirlo. Forse quel cinismo così radicale scoperto non era altro che una maschera dietro cui nascondeva un volto del tutto diverso. Chi poteva sapere però se anche quel volto nascosto non avesse un naso altrettanto ardito e una bocca così tagliente come quella che esibiva ora con tanta fierezza? Hendrik non poteva celare neppure a se stesso la forte impressione che la ragazza al suo fianco esercitava su di lui. Da quando aveva conosciuto Juliette, quella era indubbiamente la prima donna che ottenesse da lui uno sguardo partecipe e interessato. Lo confessò la sera stessa alla Venere Nera e ne ottenne in compenso orribili percosse che, in quel caso, non avevano niente a che fare con il consueto rituale e tantomeno facevano, per così dire, parte del gioco. Gli vennero somministrate appassionatamente e con convinzione, visto che la principessa Tebab sapeva andare in collera. Hendrik soffrì, gemette, godette e assicurò infine alla sua principessa che sarebbe rimasta signora incontrastata del suo cuore e sua unica amante. Quando però rivide Nicoletta, si lasciò nuovamente sedurre dall'incisività della sua dizione, dallo sguardo lucente e penetrante e dal suo comportamento fiero e controllato. Le gambe di lei non erano certo ben fatte, anzi erano un po' troppo robuste. L'esibiva però a volte in calze di seta nera con un'ostentazione tanto trionfale da fugare categoricamente ogni dubbio circa la loro bellezza. Al pari di Hendrik, che sapeva mettere in mostra le sue mani, poco nobili come se fossero affusolate, fini e gotiche. Nicoletta le accavallò. Lanciò uno sguardo luminoso e, sorridendo enigmaticamente, sollevò la gonna fino a scoprire il ginocchio. Naturalmente Hendrik si accorse di tutta quella messa in scena e ne rimase affascinato. Del resto poi gli riusciva già ad immaginare, addosso a quelle gambe, che attraevano lo stesso Bonetti, l'intenditore, stivali di vernice verde, circostanza questa che rendeva ancora più attraente la giovane Nicoletta. Hendrik rovesciò il volto pallido all'indietro e i suoi occhi simili a pietre preziose vagarono avidi. Nicoletta gli piaceva. Gli piaceva anche quel che Nicoletta gli confidava, con quel suo modo tagliente di parlare circa le proprie origini e il proprio passato. Lo ammagliavano soprattutto l'eccentricità e l'aspetto avventuroso ed equivoco del carattere di lei. Tutte e due avevano la stessa estrazione borghese. Nicoletta gli raccontò di non aver conosciuto i propri genitori. «Mio padre era un impostore», constatò a capo eretto e con gioiosa fierezza. Mia madre era una mediocre ballerina all'Opera di Parigi, una stupida, da quel che mi si dice. Le sue gambe devono però essere state di una bellezza divina. Lanciò uno sguardo di sfida rivolto alle proprie che solo nella sua immaginazione potevano dirsi divine. Papà era un genio, faceva vita da gran signore ed è morto in Cina, lasciando 17 case da tè e un mucchio di debiti. L'unico ricordo che ho di lui è la sua pipa da oppio. Tornato in albergo, mostrò poi a Hendrik quella sua reliquia, con un fare cortese e irreprensibile che lasciava supporre chissà quale diavoleria. Gli chiese se preferisse tè o caffè. Trasmise l'ordinazione al cameriere per telefono come se fosse un verdetto terrificante, proferito in tono glaciale e spietato. Si mise poi a parlargli diffusamente della sua giovinezza. «Non ho imparato granché», disse. «So però camminare sulle mani, stare in equilibrio su una palla in movimento e strillare come una civetta». Il suo ABC era stata una rivista chiamata La Vie Parisienne. Era cresciuta in parte presso internati francesi, dai quali era stata allontanata per la sua estrema maleducazione, in parte in casa del consigliere Bruckner, che lei chiamava amico di gioventù di suo padre. Del consigliere Bruckner, Höfgen aveva già sentito parlare. Le opere dello storico erano famose, anche se Hendrik non le conosceva affatto. Sapeva invece che la posizione sociale del consigliere era molto importante, per quanto piuttosto insolita. Quello studioso e pensatore non era soltanto uno dei personaggi più in vista e maggiormente discussi dell'ambiente accademico letterario tedesco ed europeo. Si diceva anche che intrattenesse relazioni intime e influenti con ambienti politici. Era nota la sua amicizia con un ministro socialdemocratico. Vantava conoscenze altolocate anche nell'ambiente della Reichswehr, dato che la sua defunta consorte era figlia di un generale. Il consigliere aveva fatto parlare molto di sé in occasione di una tournée di conferenze in Unione Sovietica. La stampa nazionalista aveva aperto contro di lui una specie di caccia alle streghe e da quella volta si constatava volentieri, ma con una certa amarezza, che la visione storica di Bruckner subiva l'influsso delle teorie marxiste. Succedeva che gli studenti si mettessero a far rumore quando saliva in cattedra. Il suo valore unanimemente riconosciuto, anche in campo internazionale, e il suo comportamento calmo e superiore incutevano però soggezione a quegli scalmanati e il consigliere usciva indenne da ogni sorta di scandalo. Rimaneva intoccabile. «Il vecchio è meraviglioso», diceva di lui Nicoletta. «Conosce gli uomini. Era molto affezionato, per esempio, a mio padre. Per questo motivo è sempre stato molto tollerante con me e io dal canto mio ho avuto sempre molta pazienza con la sua sottile pedanteria». La migliore amica di Nicoletta era la figlia di Bruckner, Barbara, che lei considerava come una sorella. «Una bella creatura, è così buona». Lo sguardo di Nicoletta si fece più tenero mentre pronunciava quelle parole, anche se non seppe certo rinunciare alla pronuncia vibrante e precisa. Alla prima di Knorke era atteso non solo Theophil Marder, ma anche la giovane Barbara. «Son proprio curiosa di vedere se ti piacerà», disse Nicoletta a Hendrik. «Forse non è il tuo tipo, ma ti pregherei di essere ugualmente gentile con lei. Fallo per me. È un po' timida», dichiarò poi scandendo le vocali. Barbara Bruckner arrivò il giorno della prima. Marder invece soltanto verso sera con il rapido. Höfgen fece la conoscenza di Barbara poco prima dell'inizio della rappresentazione, mentre stava bevendo un cognac nella taverna del teatro. Nicoletta gliela presentò articolando le parole con chiarezza esemplare e voce acuta. «Questa è la mia migliore amica, Barbara Bruckner», disse facendo un gesto cerimonioso sotto il mantello dalle pieghe a piombo. Hendrik era troppo eccitato per osservare attentamente la giovane. Buttò giù il suo cognac e si dileguò. In camerino trovò due grandi mazzi di fiori, un fascio di lilà bianchi, dono di Angelica Siebert, e da parte della Herzfeld rose delicate di un giallo tè sfumato. In uno slancio di generosità e anche per ringraziarsi con una buona azione il favore del cielo, porse al piccolo Böck, che all'inizio di ogni prima assumeva un'aria piagnucolante, una moneta da 5 marchi, non estinguendo così ancora il suo vecchio debito di 7 marchi e 50. La prima di Knorke andò magnificamente. Le battute mordaci di Marder scoppiettarono e il tenore sostenuto del dialogo sollecitò il pubblico provocandone risate, ora scandalizzate, ora divertite. Ma colpì e affascinò soprattutto l'intesa precisa, insolente e patetica, sotto ogni punto di vista straordinaria, tra Öfgen e la nuova venuta, l'attrice in prova, Nicoletta von Niebuhr. Alla fine del secondo atto, i due protagonisti dovettero mostrarsi più volte alla platea delirante. Durante l'intervallo, Theophil Marder si recò da Öfgen, accompagnato da Nicoletta. Lo sguardo inquieto e penetrante di Marder ispezionò tutti gli oggetti che si trovavano nel camerino, per ultimo lo stesso Öfgen, che sedeva esausto davanti allo specchio. Nicoletta si era fermata accanto alla porta, tacendo rispettosamente. Dopo la lunga pausa, Marder disse con voce imperiosa e pungente: «Lei è proprio un tipo eccezionale!» I suoi occhi, d'una fissità crudele, non distolsero lo sguardo dal volto accuratamente truccato di Hendrik. «È soddisfatto, signor Marder», disse Öfgen, cercando di ammagliare il poeta satirico con il luccichio dei suoi occhi simili a pietre preziose e il suo sorriso affaticato. «Sì, non c'è male», rispose Theophil, continuando in tono insolente. «Non c'è male, signor... com'era poi il suo nome?» Hendrik se la prese a male. Pronunciò tuttavia il suo nome con voce cantilenante e carezzevole. «Hendrik? Hendrik? Che nome buffo! Non posso fare a meno di dirlo. Molto buffo!» esclamò Marder con un tale sarcasmo che un brivido percorse la schiena di Hendrik. Improvvisamente però il poeta disse forte, con una giovialità inquietante: «Hendrik, ma come Hendrik? Naturalmente lei in realtà si chiama Heinz. Il suo vero nome è Heinz, ma si fa chiamare da tutti Hendrik. È proprio divertente!» E si lasciò andare a una risata stridola, cordiale e prolungata. Öfgen, turbato da tanta maliziosa perspicacia, era impallidito sotto la sua maschera rosea e cominciò a tremare. Senza intervenire, Nicoletta intanto osservava divertita la scena, mentre i suoi scintillanti occhi da gatta passavano inquieti dall'uno all'altro. Theophil si fece nuovamente serio in volto e assunse un atteggiamento pensoso, muovendo ininterrottamente sotto i baffi neri le labbra bluastre, il cui gioco ritmico ed eccitato ricordava in modo sinistro il succhiare avido di alcune piante carnivore o di certi pesci voraci. Concluse poi dicendo: «Lei è davvero un tipo eccezionale. Grande talento, lo sento. Ho molto naso per queste cose. Ne parliamo poi. Ceniamo insieme. Andiamo, piccola». Prese Nicoletta per un braccio e uscì dal camerino, lasciando Öfgen in uno stato di completo sbigottimento. Solo quando si trovò sotto le luci della ribalta, Öfgen riacquistò la calma, questa volta completamente. Durante il terzo atto superò per impeto e bravura ogni sua precedente interpretazione. Il pubblico andò in delirio non appena calò il sipario. Nicoletta, le braccia colme di fiori, gli saltò al collo esclamando: «Theophil ha trovato di nuovo l'espressione giusta, sei proprio un tipo eccezionale!» Krüge si era nel frattempo avvicinato per mormorare qualche parola di approvazione. Assicurò alla signorina von Niebuhr che sarebbe stato un vero piacere lavorare ancora con lei e la pregò di fargli visita nel suo ufficio il giorno seguente per discutere le clausole del contratto. Nicoletta assunse un atteggiamento tra il subdolo e l'ossequioso. Si inchinò gioiosamente ed espresse con parole ben scandite la sua soddisfazione per la decisione del direttore.